due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Allora, ciao, eccoci qua, sempre sulle nostre frequenze media all'1359, sempre Radio Wombat. E noi siamo sempre quelli della stampa rassegnata. Facciamo il nostro rituale bigliettino da visita per chi non ci conosce, per chi ci incontra la prima volta. E noi qui facciamo in qualche modo una, diciamo, cronaca locale, partendo da spunti di quello che esce sui giornali che fanno cronaca o quello che accade in città. Cerchiamo di dare lettura di alcuni titoli che ci sembrano interessanti o quando c'è possibile magari diamo anche la parola a realtà o soggettività che sono in conflitto per la trasformazione sociale nei nostri territori. E anche questa settimana è quello che vorremmo fare, andando a parlare con due protagonisti, due situazioni diverse, un po' di quello che accade nel centro storico fiorentino e anche di quello che accade invece con le biblioteche. Lo faremo con due, diciamo, ospiti, due interventi che abbiamo raccolto in questa settimana e che andranno poi a passare sempre con la mia introduzione, quindi risentirete anche la mia voce. Cominciamo comunque a mettere subito le mani, come ho detto spesso, nel sugo delle cronache. Ci sono veramente, ovviamente, tante cose. Credo che uno dei temi della cronaca locale che sta dominando senza ombra di dubbio è quello delle attività in città, della ripresa, del turismo, di ogni forma e ogni tipo, quindi grandi entusiasmi, l'ho detto varie volte da quando, insomma, è cominciata la primavera e si sta avanzando, insomma, nella stagione estiva, ma è un refrain che attraversa le cronache locali dal nord al sud, da destra a sinistra, dalla prima all'ultima pagina, quindi non credo che si possa sfuggire da questa cornice dentro la quale vengono un po' raccontate tutte le cose che succedono, comprese anche gli aspetti, se vogliamo, più critici di quelle che sono alcune conseguenze legate alle grandi presenze in città, come per esempio la vicenda delle blatte che stanno in qualche modo invadendo il centro storico, così è stato riportato e così è stato detto, e in qualche modo è anche una realtà senza troppo cedere o senza troppi cedimenti al gossip e alle chiacchiere giornalistiche, ma insomma è anche vero. E un altro aspetto che ci sembra invece abbastanza importante e rilevante, che ha preso anche questo degli spazi nella cronaca ed è sicuramente collegato, se non direttamente ma quantomeno indirettamente, alle presenze in città, che è quello della crisi idrica, della siccità, della preoccupazione legata appunto ai rifornimenti e alle scorte che hanno portato il sindaco Nardella, per parlare diciamo del primo cittadino della città, ma evidentemente anche di altri comuni, di altre istituzioni, altri funzionari e altri rappresentanti pubblici e istituzionali, a fare un sopralluogo a Bilancino per capire o per diciamo in qualche modo fare delle stime e delle valutazioni su quello che è lo stato appunto delle scorte. Per ora i pareri non potevano che essere rassicuranti, dico non potevano che essere perché credo sia difficilmente immaginabile che il sindaco della città, proprio mentre la macchina del turismo è rilanciata all'ennesima potenza e vede arrivare presenze in città in modo massiccio, potesse dire che siamo a rischio, che c'è un problema e che forse ci sono state delle sottostime, delle scarse valutazioni e proiezioni, che stiamo prendendo certi problemi sotto gamba, come credo sia la realtà delle cose e che viene messa in luce da molti osservatori sicuramente più attenti alle, diciamo, alle dinamiche e ai problemi, alle problematiche ambientali ed ecologiche, piuttosto che alle bilance commerciali, piuttosto che alle proiezioni economiche dei vari operatori che appunto operano intorno alle attività, siano esse industriali, siano esse collegate alla cosiddetta industria del turismo, che apparentemente non produce beni materiali, ma che ad essi e alle produzioni materiali è fortissimamente collegata. Quindi insomma il sopralluogo a Bilancino è andato bene, ci rassicurano che la guerra alle blatte verrà vinta a mezzo di disinfestazioni e attraverso un piano razionale, ma sicuramente ci sono anche questi problemi che sono, come dicevo e volevo dire, connessi al grande tema del ritorno del turismo, delle presenze in città che sono diciamo collegate anche per esempio a Pitti, anche per esempio all'iniziativa del Firenze Rock, che ha portato in città tantissima gente, con tutte le ambiguità di questi fenomeni che riempiono e alberghi, alberghetti, Airbnb e quant'altro, fanno lavorare l'indotto di locali e localini e in qualche modo accontentano una serie di operatori in città, dall'altra parte hanno un forte impatto su quello che è il tessuto cittadino, mettono a dura prova la vita dei residenti e insomma non a caso in questo uso capitalistico della città e dei suoi spazi c'è ovviamente un conflitto in corso che si rinnova ogni volta. Non si tratta qui, perlomeno non si tratta da parte mia, di esprimere una condanna nei confronti della movida, ma piuttosto eventualmente di andare un po' a guardare e ad articolare quelle che sono le dinamiche capitalistiche, per l'appunto, con cui certe forme e organizzazioni dell'industria, anche culturale, e degli eventi si appropriano della città. Sono ragionamenti che ovviamente restano aperti, che attraversano le cronache e attraversano anche la nostra radio e i nostri, diciamo, interessi, sia come radio popolare, sia come abitanti, residenti e in città, e che li lasciamo sul tappeto pronti per essere, diciamo, analizzati, ripresi o diventare in qualche modo spunto per altre chiacchierate, per altri appuntamenti o per altre discussioni con voci ed ospiti che possono diciamo illuminarci, senza con questo diventare accademici o leziosi, ma insomma avere qualcosa da dire. Qualcosa da dire su questi temi. Io questa settimana sono andato a cercare una voce che la radio conosce e che conosce un po' tutto il movimento di resistenza urbana, diciamo così, in città e a Firenze. È la voce di Antonio, che tante volte è stato ospite della nostra radio, d'altronde per il suo impegno, che in molti e molte conoscono e riconoscono, proprio collegato ai temi dello spazio pubblico, dello spazio cittadino, del cosiddetto diritto alla città. Siamo andati a cercarlo, sono andato a cercarlo, a parlare con lui per fare un po' un punto, o quantomeno esprimere qualche considerazione critica su quella che è la proposta, la cosiddetta legge Nardella, che ha campeggiato nelle cronache di questa metà di giugno, sulla cosiddetta legge salva centri storici. La guardo un attimo dagli ultimi giorni delle cronache locali, la prendo qui dalla cronaca di Firenze del 21 di giugno. Limiti a affitti brevi e a nuovi negozi. È la legge Nardella, tra virgolette. Il sindaco lancia la raccolta di firme per un testo di iniziativa popolare salva centri storici, che sia approvato dal Parlamento. Questo è solo titolo e sottotitolo dell'articolo, che non vado a leggere. È curioso per certi aspetti, io lo metto subito in luce, come un sindaco lanci una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare. C'è qualcosa, diciamo, che mi stona, benché sia tutto, diciamo, regolare dal punto di vista delle procedure, quindi il sindaco lo può fare, ma il rapporto tra legge di iniziativa popolare e uomo delle istituzioni, tra l'altro, insomma, uomo delle istituzioni anche di un certo calibro e di un certo titolo, perché si sta parlando del sindaco Nardella, sindaco di una città rilevante, sindaco che ha avuto anche altri incarichi, insomma un nome che ricorre anche sulla scena, se vogliamo, nazionale e addirittura internazionale per la proiezione che ha cercato e che si è dato nel cosiddetto processo di pace nel conflitto russo-ucraino, ruolo di pace che poi è molto discutibile, essendo a sostegno dell'Ucraina e del governo Zelensky in modo incondizionato, compreso appunto anche l'invio di armi, ma insomma lasciamo perdere questo aspetto. Era diciamo il rapporto tra la legge d'iniziativa popolare che venga impulsata, implementata e il cui testo su cui si raccolgono le firme venga appunto utilizzata da un sindaco che probabilmente per fare diciamo una legge salva centri storici potrebbe agire diversamente, ma evidentemente dal mio punto di vista quello che voglio andare ad esprimere è il tentativo e la ricerca di una base, di un consenso per questa legge e per questa proposta che sta facendo, che forse vuole mettere nero su bianco attraverso appunto le firme e i banchini. Quindi in sostanza le leggi di iniziativa popolare, io per esempio anche personalmente ricordo la partecipazione che abbiamo avuto, che ho avuto a sostegno della legge di iniziativa popolare per i rifiuti zero, era una legge che appunto era stata scritta da movimenti, da comitati, da associazioni e dai propri attivisti e attiviste, e che poi appunto aveva investito la società attraverso attraverso i banchini, attraverso le classiche i classici tentativi dei comitati, dei movimenti, delle organizzazioni spontanee che sorgono nella società, di andare ad incontrare la gente, le persone, i lavoratori, le lavoratrici, gli studenti, le studentesse. Quindi un percorso, quello delle leggi di iniziativa popolare, che parte dal basso e cerca dal basso di arrivare poi in alto verso il Parlamento. Qui per il ruolo che il sindaco riveste e di cui è investito, mi sembra invece che il percorso di questa legge di iniziativa popolare sia invertito fin dalle sue origini, cioè si parte dall'alto, quindi da un sindaco, e come ho detto un sindaco non a caso, perché non è il sindaco di Borgo Abugiano, ma è il sindaco di una città come Firenze, che quindi rovescia il rapporto tra base e vertice delle leggi di iniziativa popolare. Detto questo, la legge in qualche modo sembra insomma sembrano intenzionati ad andare verso la direzione di questa legge. Ci sono già pochi giorni dopo, perché dal 21 io passo al giornale del 22, c'è già in qualche modo una sorta di frattura e di spaccato che si apre su queste prime proposte, che non sappiamo bene quali sono e che le chiediamo poi ad Antonio, ma diciamo dentro la città. La proposta di una salva centri storici, sì dai negozi, bocciata dai residenti. La ricetta di Nardella divide la città. Ok da commercianti, artigiani, industriali. Non si fidano invece sindacati, inquilini e comitati di abitanti. Questo è un primo aspetto che mi sembra interessante mettere in evidenza. Lo fa direttamente il giornale, non c'è bisogno di andare ad essere eccessivamente critici. Evidentemente c'è qualcosa che non torna, perché come dicevo poc'anzi, nell'uso capitalistico della città non c'è per forza un danno a tutti, non c'è per forza neanche un guadagno per tutti, che è la narrazione che il potere fa delle proprie iniziative. C'è piuttosto una diversa ricezione in base al posizionamento che si ha. Evidentemente chi vende pezzi di città, chi li compra o chi usa la città per vendere e comprare, vede in questa legge salva centri storici fatta dal sindaco, o comunque fino a qui proposta dal sindaco, un buon affare. Chi invece nella città ci vive e ne fa un altro uso, o tutte quelle soggettività che vorrebbero farne un uso pubblico piuttosto che privato e privatistico, sono già in qualche modo in una posizione di guardia alta, perché vedono avvicinarsi il pacco, tanto per cambiare, visto e considerato che arriva dalle stesse persone che di questa città hanno fatto man bassa fino a qui. Questo appunto è quello che per ora esce sui giornali, senza ad andare ad appesantire voi e anche Antonio con la lettura dell'articolo intero. A questo punto io darei direttamente la parola a lui per un suo commento. Ricordiamo appunto Antonio Fiorentino, architetto, urbanista, collaboratore del laboratorio politico per un'altra città e della rivista La Città Invisibile. Antonio, allora a te la parola per raccontarci dal tuo punto di vista cosa emerge e cosa non emerge da questa proposta di legge fatta dal sindaco Nardella, se ci possiamo o non ci possiamo entusiasmare o fidare, cosa più in generale vedi rispetto appunto ai temi del centro storico, della vendita del centro che tante volte hai indagato e che ovviamente stai continuando a fare.
Ciao Andrea, ti ringrazio per l'invito e per la possibilità che mi dai di poter chiarire quanto sta accadendo a Firenze e in tutta l'area urbana. E saluto comunque chi ci sta ascoltando. E il tema quindi dell'incontro è relativo alla proposta di legge popolare attivata da Nardella, dall'amministrazione comunale di Firenze, per la salvaguardia e la tutela dei centri storici, delle città d'arte, delle città patrimonio UNESCO. Ecco, una prima considerazione che mi viene da fare è che certo non mi meraviglia più di tanto un'iniziativa del genere, perché credo che la politica abbia perso ogni pudore, ogni ritegno nei comportamenti e nelle dichiarazioni. E dico, secondo me ha perso anche il senso del ridicolo di quello che va proponendo, di quello che va dicendo, sia a livello centrale che a livello locale, a livello delle amministrazioni territoriali. Affidare ad una legge promossa da Nardella alla tutela futura dei centri storici, beh, so, un po' mi fa pensare, mi viene in mente un parallelo con Erode e la strage degli innocenti, cioè come affidare a Erode la gestione di un centro di accoglienza per l'infanzia, per i bambini, dopo che è stata compiuta la strage degli innocenti. Cioè non possiamo fidarci di questo personale politico che è responsabile, è tra i responsabili di questa del sovraccarico turistico della città, di quello che Marco Deramo ha chiamato più volte l'urbanicidio, e siamo di fronte ad una necrosi della città, del centro storico di Firenze. Non possiamo assolutamente pensare che iniziative del genere possano essere prese sul serio, possano essere credibili. Insomma, il modello della città, il modello di consumo turistico della città post pandemia non è cambiato rispetto al periodo precedente. Cioè, ingenuamente forse pensavamo che ci sarebbe stato qualche ripensamento, invece no, queste amministrazioni locali, questa amministrazione di Firenze ha riproposto, se non ancor più inviperito, ancor più incarognito il modello di consumo turistico della città, di sfruttamento della città. Abbiamo visto Nardella diventare offrirsi come guida turistica della città, le vendite dei gioielli storici, architettonici e beni comuni dei cittadini non si sono arrestate. E quindi mi sembra davvero poco credibile un'operazione del genere. E io penso che la proposta di legge di Nardella per la salvaguardia dei centri storici è solo fumo negli occhi. È bene chiamare le cose con il proprio nome. È inefficace, demagogica e ipocrita. Insomma, il tentativo che fanno questi signori è quello di cercare in maniera posticcia di cambiare le regole del gioco, le regole del consumo, dell'uso della città, ma in maniera apparente, tra l'altro. Allora, io penso che bisogna chiedere un punto fondamentale. Il problema non sta nelle regole, non sta nelle regole che ci si può e ci si deve dare per far funzionare una città turistica. Il problema è che qui bisogna cambiare modello, bisogna cambiare paradigma, bisogna cambiare il gioco entro il quale ci si cala. Non è sufficiente, è ipocrita pensare di cambiare le regole del gioco restando nello stesso gioco. Cioè il modello turistico di estrazione, di sfruttamento della città e della vita dei suoi abitanti va completamente abbandonato, non solo ripensato, ma abbandonato. Ma scusate, in questi anni ci sono state tantissime proposte da parte dei cittadini, dei comitati, delle associazioni, della nostra rivista Per un'altra città, ma insomma chi più ne ha più ne metta, cioè c'è stato un tentativo davvero di partecipazione dal basso alla costruzione di un'idea di città completamente diversa da quella che questa amministrazione, ma anche le precedenti amministrazioni, vale la pena ricordare Renzi, vale la pena ricordare Domenici, quindi siamo la città ha ereditato tutti gli errori e gli sfaceli di queste amministrazioni. Ma cambiato decisamente il modello e va ascoltata la cittadinanza, vanno ascoltati i cittadini, vanno ascoltati i laboratori autogestiti, i centri sociali. Non è possibile governare la città soltanto con il modello del decoro, degli sgomberi, scambiando la volontà di partecipazione alla definizione della vita di Firenze per una questione di ordine pubblico. E ciò che è avvenuto in questi anni, in queste settimane. E vedi il modello delle zone rosse inaccessibili perché alcune zone devono essere funzionali al turismo ricco che si è impossessato dei beni comuni di inestimabile valore. Non dimentichiamo, tra l'altro, che in alcune realtà, vedi per esempio il palazzo Portinari di Via del Corso oppure l'ex sede della Casa di Risparmio in Via Bufalini, ormai si è installato un centro turistico estremamente ricco che può permettersi di pagare ogni giorno, ogni notte, 15 sino a 15.000 euro per poter disporre di suite con vista sulla cupola del Brunelleschi. Scusatemi, chi ha consentito questo tipo di involuzione, questo tipo di involuzione turistica della città? Chi ha consentito questo tipo di sfruttamento? E ora questi vengono a proporsi come coloro che hanno a cuore e non sopportano più ciò che loro stessi hanno creato, l'involuzione che loro stessi hanno determinato. Ma non dimentichiamo anche che la compagine politica del centro-sinistra, l'amministrazione Nardella, Giani, tra l'altro sostengono anche presenza del nuovo aeroporto intercontinentale nella città, alle porte della città, a ridosso della caserma dei marescialli di Noli. Cioè sono queste persone che da un lato distruggono e poi ipocritamente si presentano per poter salvaguardare i centri storici. Dio ce ne liberi, cioè, il senso del ridicolo, come dicevo prima, queste persone assolutamente non ce l'hanno. E altra cosa è che stanno cercando, con il pretesto del decentramento turistico, delle presenze turistiche, di coinvolgere Lucca, di coinvolgere Pisa, per arrivare sino a Livorno e attuare una sorta di catena di montaggio dei milioni di turisti che da Livorno già confluiscono sino a Firenze, coinvolgendo realtà urbane che forse hanno al proprio interno un certo equilibrio, non sono ancora così sbilanciate come quello che sta accadendo ed è accaduto a Firenze. In breve, non voglio farla tanto lunga, la proposta di legge di Nardella in realtà non fa, cerca di delimitare, di individuare il perimetro del centro storico, di individuare delle zone con delle destinazioni d'uso residenziali turistiche, cioè cerca di provare a governare un fenomeno che è già sfuggito dalle mani di qualsiasi tipo di controllo. Provano a governare gli affitti brevi turistici, ma è la possibilità di affittare il proprio appartamento è diventata anche una delle cancrene della città. Un'ultima considerazione. Nel 2018 le presenze turistiche rilevate dall'IRPET a Firenze sono state più di 28 milioni di presenze, cioè una cosa folle, distribuita di una superficie di circa 4 chilometri quadrati, ossia un quadrato di lato 2x2. Il centro storico di Firenze, che sappiamo essere molto fragile, piccolo, eccetera, 28 milioni di presenze. C'è stata la pandemia che ha messo in crisi questo modello, che non doveva essere riproposto, invece ostinatamente è stato proposto, ancor più accentuando gli aspetti contraddittori. E non è un caso ora che un fenomeno quale quello dell'invasione degli scarafaggi, delle blatte, si sia presentato a confermare proprio il tracollo dell'ecosistema urbano fiorentino. È la dimostrazione lampante che il carico antropico, le persone che insistono su di un'area così ristretta sono troppe, quest'area non può sopportare questo carico antropico. E i rifiuti organici di queste presenze alimentano la diffusione di questo che è stato definito un vulcano biologico, cioè un'eruzione biologica di scarafaggi che invade abitazioni, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, delle griff di gran moda, e non fa differenza alcuna, perché trova in questo habitat così sovraccarico un proprio ambiente ideale di diffusione e propagazione. Allora, cosa possiamo dire? Dobbiamo ancora continuare a sopportare tutto ciò? Dobbiamo continuare a vedere questo tipo di balletto, di messa in scena? Io penso che ci siano le condizioni affinché possa essere ripoliticizzato lo sguardo degli abitanti, lo sguardo di coloro che vivono il proprio ambiente di vita, sulla base di una spinta al cambiamento radicale, che consista anche nel cambiamento definitivo di questo ceto politico ed economico. Non dobbiamo far altro che rimboccarci le maniche. Buon lavoro a tutti.
C'è davvero poco da aggiungere, perlomeno rispetto a questa serie di cose che hai messo in evidenza. E ci vogliamo rimboccarci le maniche, siamo qui per farlo, dopo però aver fatto una prima pausa musicale a beneficio delle nostre gole che si seccano e a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che non si distraggano troppo, che non si annoino, perché d'altronde il parlare corre anche questo rischio. Hai detto un sacco di cose interessanti sulle quali siamo da sempre d'accordo e non a caso abbiamo cercato te, e ancora grazie Antonio, e a presto per risentirci su tutte queste tematiche. I centri storici li salveremo dal basso o non li salveremo? Facciamo un po' di pausa.
Sulla traccia, Chico, senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada. Caccio la mia rima per i cani sciolti della strada. E intanto il numero dei cani sciolti sta salendo. Se ancora non li vedo è una questione di tempo. Cani sciolti nelle città alzano il volume con il boom boom cha. Ci credo no, CHICO, non lo so. So di FIWSO che ci sarò. Però quel giorno quando viene sarà come tanti, con le iene di dietro e i cani sciolti davanti. Pam pam, cico musi di pantere, ci annusano il sedere. E non c'è molto da sapere, se la vita è mia lascio che sia. Cane contro cane quando è il cane della polizia. Preso per il culo dalla mia TV, meglio non vedere come Mr. Magoo. Resta un'opinione personale, io non sono carne da campagna elettorale. E parli bene ti conviene, cico, non ti affronto più. Mi dici che sei nuovo ma sei sempre tu. E allora levami le mani dagli occhi, santi Dio, sono sempre io. Anche se schivo e sto nel mio, c'è una cosa che so e che non ce n'è. Stare nel tracciato non funziona più per me. E una soluzione deve esserci anche qui. Cerco la parola chiave insieme a D&D.
Cani sciolti sotto il sole, quando fuori piove.
Quando tutto è fermo c'è qualcuno che si muove. Sono il cane sciolto, lo straniero della mia nazione. E fuori dal recinto resta la mia posizione.
Cani nella strada, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù. Ma i cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va.
Escono fuori dal gregge, escono fuori come schegge. E cico puoi giurarci quando corresco fuori legge. Perché devo svoltare i tempi duri. Seguo la mia idea visto che ancora oggi come ieri vivo un clima di tensione negativo. Perciò non venirmi a dire che sono ostile, che non c'è un motivo. Le radiazioni han fatto danni su chi è cresciuto negli ultimi vent'anni. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno la dose quotidiana di merda che ci cade attorno. E i bambini sono stati contagiati, nati patinati, figli ingrati. Ora, dai un'occhiata al mio libro di storia, un paio di episodi che ho imparato a memoria. Ti resta un buon motivo e non puoi più tirarci giù. Tocca che chiami le divise blu. Per darci addosso non serve che un pretesto. Hanno la divisa, il manganello e tutto il resto.
E oh, e non importa la domanda che un baraba mi fa.
Perché se gli rispondi in ogni caso non gli va. Comincia a dare in testa e quando picchia picchia duro. Vuole far cantare Forza Italia lo straniero. Hanno la faccia come il culo e loro un trucco vecchio all'occhio quando sparano nel mucchio. Cico non ce n'è, non puoi beccare i cani sciolti. Noi parliamo piano mentre ci muoviamo svelti. C'è una nazione in fiamme tutto intorno a me. Cico indovina cosa sulla traccia qui chi c'è. La Dila e la Dila in compagnia delle sirene. Non si tiene, ho sangue misto nelle vene. Mi muovo sulla traccia ed è una storia pesa. Io coi miei fratelli per legittima difesa siamo.
Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù. Ma cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli giù.
Rientriamo in voce, ciao se vi siete collegati adesso, è sempre Radio Wombat all'1359 nelle onde medie. Noi siamo sempre la trasmissione della Stampa Rassegnata, una delle trasmissioni informative della nostra radio. E in apertura di trasmissione abbiamo parlato del Centro Storico Fiorentino con Antonio del Laboratorio Politico per un'altra città in relazione alla proposta di legge di iniziativa popolare salva centri storici, proposta e implementata proprio in questa quindicina di giorni di giugno dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Un po' per fare un po' il verso, abbiamo fatto una pausa musicale con i cani sciolti sangue misto, sperando che tanti e tante cani e cagne sciolte attraversino le nostre città alzando sempre di più il volume. Una canzone ovviamente datata e storica per certi aspetti, anche un po' generazionale per chi ha passato i 40 come me, per chi invece questi 40 li deve ancora passare. Ci auguriamo che tra voi ascoltatori e ascoltatrici siate in tanti e in tante. È comunque un pezzo di storia dell'hip hop e per certi aspetti anche dei movimenti in Italia. Ora cambiamo, diciamo, argomento, no, senza togliamo il diciamo, lo cambiamo davvero, parliamo di lavoro e lo faremo con i lavoratori e le lavoratrici delle biblioteche.
Allora, torniamo a parlare di biblioteche e lavoratori e lavoratrici delle biblioteche, segnalando questa settimana un'iniziativa che va in programma per lunedì 27 di giugno. Cosa succede alle biblioteche? Quali visioni per il futuro? Quali strategie? L'incontro pubblico organizzato dall'AIB, che è l'Associazione Italiana Biblioteche, nella sua sezione toscana, collaborazione di Bibelot, notizie dalle biblioteche toscane. Partecipano a questo appuntamento, a questa iniziativa, a questo dibattito, anche i bibliotecari e le bibliotecarie di Firenze. Ed è proprio con loro, o meglio, è proprio a loro che andiamo a dare la parola per raccontare un po' che tipo di partecipazione è la loro dentro un dibattito e un'iniziativa, diciamo, di ordine convegnistico, se vogliamo dire, di questo stampo e di questo genere, e più in generale qual è la loro situazione, tenendo conto che per tanti aspetti e per tante ragioni che non è rosea, nel senso che le loro rivendicazioni poste da mesi e che nelle diverse puntate della stampa rassegnata abbiamo in qualche modo provato a seguire e a far raccontare, non sono certamente state soddisfatte dall'amministrazione comunale. Quindi nel raccontare, nello spiegare, nel lanciare questa iniziativa, cosa succede alle biblioteche, diteci anche, raccontateci cosa succede ai lavoratori e alle lavoratrici che nelle biblioteche ci lavorano. A voi la parola.
Ciao Radio Wombat, sono Chiara del collettivo Bibliotecari Firenze. Intanto vi ringraziamo per l'attenzione e l'affetto con la quale seguite la nostra avvertenza e più in generale tutta la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore culturale. Lunedì 27 giugno alle ore 17:30 parteciperemo a questo pomeriggio di dibattito organizzato da Associazione Italiana Biblioteche, dalla sua sezione toscana e da Bibelot, la rivista della sezione toscana. È un incontro di alto profilo, un incontro importante perché è uno dei primi appuntamenti che coinvolge direttamente i precari e gli esternalizzati delle biblioteche pubbliche in una discussione che in realtà li riguarda. Il titolo non a caso dell'iniziativa è «Cosa succede alle biblioteche? Quali visioni per il futuro? Quali strategie?». Cosa succede alle biblioteche è una domanda che ci stiamo ponendo ormai da 2 anni, come sapete, da quando è nato il nostro collettivo, da quando siamo stati lasciati per mesi in cassa integrazione senza risposte. Il pomeriggio sarà sicuramente un pomeriggio di dibattito ricco, sarà presente Rosa Maiello, la presidente nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, Stefano Parisi, direttore dell'area biblioteche del Comune di Milano, Carlo Ghilli, che è il presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Toscana e responsabile della Biblioteca Fucini di Empoli, e coordinerà l'incontro grazie a Asta, la vicepresidente del CER AIB Toscana e direttrice di Bibelot. Siamo davvero molto, molto felici e orgogliosi di poter partecipare a questo incontro. Sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione delle biblioteche fiorentine, ma più in generale sulla situazione e lo stato di salute delle biblioteche e delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori. E vi aspettiamo quindi tutti, l'appuntamento è per lunedì 27 alle ore 17:30 in Piazza dei Ciompi numero 11 a Firenze presso la sede territoriale ARCI. Per chi non potesse essere presente fisicamente ma volesse comunque seguire l'iniziativa, sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di Associazione Italiana Biblioteche. Vi aspettiamo e speriamo che sia uno dei primi incontri di dibattito serio e aperto sui precari e sul precariato all'interno del comparto culturale. Oltre all'appuntamento di lunedì 27 giugno, vi aspettiamo venerdì 1 luglio alle ore 10 in Piazza della Signoria. Cosa succederà in questa giornata? Il 1 di luglio è stato scelto per il nostro sciopero come data simbolica, perché è la data in cui partirà il nuovo affidamento in appalto per i servizi archivistici e bibliotecari del Comune di Firenze. È una data che aspettavamo da tanto tempo, perché da tanto tempo attendiamo risposte e ancora ad oggi non sappiamo quale sarà il nostro futuro, non sappiamo quanti contratti saranno mantenuti e viviamo davvero nell'incertezza, così come vivono nell'incertezza i servizi che ogni giorno attiviamo con il nostro lavoro. Dal 1 di luglio partirà l'appalto con i servizi che il Comune ha deciso di definire principali, mentre saranno attivati solo alcuni dei servizi opzionali. Il taglio quindi c'è, il taglio di risorse economiche c'è, ce l'ha confermato anche un recentissimo incontro con l'assessore Martini. E noi a questo taglio non ci siamo, chiediamo che l'amministrazione dia risposte, chiediamo che i servizi cosiddetti opzionali siano riconosciuti come servizi essenziali, perché di fatti lo sono. Stiamo parlando del servizio di Bibliobus, stiamo parlando delle aperture pomeridiane dell'archivio storico, la memoria della città, stiamo parlando delle aperture del sabato pomeriggio delle biblioteche di quartiere. E oltretutto stiamo parlando anche di posti di lavoro che rischiano di essere persi se queste risorse economiche non verranno individuate. A fianco di questo taglio poi stiamo subendo un processo di reinternalizzazione dei servizi che non ci vede assolutamente protagonisti, anzi l'amministrazione ha deciso di intraprendere questo processo, che ci vedrebbe anche molto favorevoli, perché chiaramente quando un servizio rientra nel pubblico, un ente pubblico ha fatto sicuramente un buon lavoro. Il fatto è che per reinternalizzare servizi, invece di fare concorsi per istruttori bibliotecari, assistenti bibliotecari, concorsi che a tutt'oggi attendiamo, sono state assunte persone da un concorso per amministrativi e gli è stato poi cambiato il profilo in bibliotecari. Fatto sta che per assumere queste persone sono state tolte risorse finanziarie all'appalto e soprattutto che tutti noi siamo stati esclusi da questo processo. Quindi venerdì 1 luglio saremo in piazza di nuovo con tutte queste istanze e motivazioni e speriamo che tutta la città di Firenze potrà abbracciarsi nuovamente nonostante il caldo intorno a noi. Ne abbiamo davvero bisogno, siamo stanchi ma siamo molto arrabbiati e crediamo davvero nel nostro lavoro. Ciao Radio Wombat!
Benissimo Chiara, grazie come sempre per la tua disponibilità e nonostante la stanchezza che si evince anche dal tuo intercalare, e non c'è niente di male, niente di cui vergognarsi, state comunque sul pezzo da diversi mesi e la battaglia non è assolutamente facile, come d'altronde non è facile nessuna battaglia e nessuna vertenza, e lo stiamo vedendo dappertutto, nonostante i tentativi di convergenza, nonostante i tentativi di alleanza tra settori e tra figure del mondo del lavoro anche diverse. Noi cerchiamo di non arrenderci ed è proprio per questo che stiamo seguendo questa vertenza, come hai detto, con una certa continuità e anche con un certo piacere e con un pizzico e una punta di orgoglio. Quindi il 27 giugno, il 1 di luglio lo sciopero, cerchiamo di esserci, gli appuntamenti li abbiamo dati. Ancora un ringraziamento e a te e a presto con tutti e tutte voi. Continuiamo noi la nostra trasmissione andando verso la chiusura. Io mi sposto rispetto a quelle che sono le questioni più della città per allargare un po' lo sguardo all'area metropolitana. Voglio andare a dare una notizia che andiamo a recuperare da qualche giorno fa ed è l'inaugurazione al Parco della Piana di un pezzettino di area a verde di una serie di assegnazioni di orti che ha fatto il comune di Sesto Fiorentino. L'articoletto lo prendiamo dalla Nazione, giusto per guardarlo. Inaugurazione al Parco della Piana. A settembre lo spazio attrezzato sarà dedicato a Margherita Hack. Inaugurata l'area attrezzata nel Parco della Piana a sud della cassa di espansione di Padule. I 15.000 metri quadrati di spazio in via del Pantano accolgono tra l'altro 12 nuovi orti sociali, un percorso fitness all'aperto, un punto ristoro e servizi igieniche, panchine e quant'altro. Ora appunto la cosa, diciamo, articoletto della Nazione, Spalletta, con foto di Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto, e la vice sindaca del PD, la Pecchioli, che sono qui appunto sorridenti come spesso fanno. D'altronde sono anche due figure giovani che quindi si presentano, diciamo, bene da questo punto di vista, lo sanno fare e lo fanno. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, la notizia, diciamo, la voglio dare perché è in qualche modo connotata da una sua costitutiva ambiguità. Ambiguità perché tutto quello che si è andato a investire e a mettere in opera da parte del comune di Sesto con questa inaugurazione, con quest'area verde, con quest'area fitness, con questi giochi per bambini, con questo percorso verde appunto fitness dove si fanno, diciamo, esercizi all'aperto, l'assegnazione degli orti e quello che è visibile, è caratterizzato, ripeto, da una certa ambiguità perché è collocato geograficamente e urbanisticamente a nord di quella che sarebbe eventualmente la localizzazione della nuova pista aeroportuale. Quando si parla di Parco della Piana, in questo decennio, ormai più di un decennio, cioè dal 2010 in poi, quando è stato praticamente sospeso d'imperio da parte della Regione Toscana e attraverso poi in sostanza l'azione di quello che è stato Renzi e il renzismo che prima ha operato nel PD e poi ora sappiamo essere partito a sé con Italia Viva, hanno sospeso quello che era stato il processo partecipativo e il percorso partecipativo per la definizione del Parco Agricolo della Piana. Nel 2010 c'erano state delle importanti, anche partecipate, iniziative partecipate dalla gente, partecipate dalla popolazione, non solo sestese, ma ovviamente anche di Campi, anche di Calenzano, anche di Firenze, di tutti quei comuni che sono interessati a una definizione del parco, a Villa Montalvo, intorno al polo scientifico e quant'altro. Questo percorso, come ben sappiamo, si è poi dovuto confrontare e si è arenato di fronte ai progetti di Toscana Aeroporti di costruzione della nuova pista aeroportuale. Pista aeroportuale che, come sappiamo, da tempo viene in qualche modo citata, una ipotesi di pista parallela convergente che, diciamo, segue il raccordo autostradale che da Pereto la va verso il nuovo hotel, il casello di Firenze Nord, e che appunto andrebbe a invadere o comunque ad appropriarsi di alcuni terreni della Piana Fiorentina, dove dovrebbe dall'altra parte invece o potrebbe svilupparsi il parco agricolo. Quindi quello che il comune di Sesto ha messo sul banco è un investimento anche interessante ed anche apprezzabile, che però, e qui sta appunto l'ambiguità, si trova a nord di quella che potrebbe essere l'area espropriata o espropriabile per il progetto della nuova pista. E quindi, come spesso diciamo e abbiamo imparato in qualche modo a diffidare, c'è il rischio che quello che è stato fatto adesso possa poi essere un elemento con il quale il comune di Sesto, che è stato fino a qui un diciamo un leale alleato dei movimenti e delle associazioni che si sono e continuano a battersi contro ogni ipotesi di nuovo aeroporto, e appunto il comune di Sesto ha detto no, il sindaco Lorenzo Falchi ha tenuto per il no, è anche possibile che, come lo abbiamo visto avvicinarsi per le elezioni regionali a sostegno del Partito Democratico di Eugenio Giani, è anche possibile che piano piano possa andare a digerire quella che è l'opzione attualmente in campo di una pista leggermente più corta rispetto a quella proposta negli anni e poi bocciata sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, che era lunga 2400 metri, e invece sembra, ad oggi nero su bianco non c'è nulla, ma le chiacchiere giornalistiche e a quelle siamo, e le dichiarazioni e a quelle stiamo, parlano di una pista di 2200 metri, quindi 200 metri di sconto, diciamo così, fatto da Toscana Aeroporti, uno sconto che è compatibile con le esigenze e con gli obiettivi di crescita del nuovo aeroporto, perché evidentemente se sono disposti a sacrificare 200 metri di lunghezza della pista non è per fare una concessione, ma è solo per rendere eventualmente più digeribile questo boccone che fino ad oggi è stato indigesto ai sindaci della piana, e dal punto di vista della operatività della pista non cambia assolutamente nulla. Quindi si punta comunque a un aeroporto più grande, si punta a più movimenti, si punta a più passeggeri, e non sono i 200 metri che fanno la differenza. 200 metri che invece potrebbero, e il rischio è quello che metto appunto in evidenza, potrebbero fare la differenza, o potrebbero potrebbero convincersi che fanno la differenza gli amministratori della piana, a partire proprio da quelli se stessi. Amministratori che dal canto loro potrebbero raccontare ai propri cittadini che le loro mani sono pulite, che loro stanno facendo tutto quanto è nelle loro possibilità per dare sviluppo al parco agricolo, e infatti abbiamo fatto gli orti, abbiamo fatto l'area fitness, abbiamo fatto l'area verde. Se poi Firenze, se poi la regione vogliono proprio fare questo aeroporto, noi non ci possiamo fare niente, ci laviamo le mani. E a differenza dell'ultima diciamo round nel quale abbiamo impugnato il progetto, il master plan, andando a ricorrere al TAR e al Consiglio di Stato, questa volta semplicemente non siamo favorevoli, restiamo contrari, ma non facciamo nessun ricorso. Ecco dov'è l'ambiguità e il rischio contenuto in un'operazione che pure in qualche modo ci sentiamo di festeggiare, come quella di aver restituito alla pubblica utilità, con orti e con la fruizione pubblica di questa piccola area con alberi piantumati, area fitness e giochi per bambini, lo vado a ripetere, che è stata fatta dal Comune di Sesto nella settimana scorsa. Questo è un po' il quadro, per appunto restare anche su una grossa trasformazione di cui ha parlato anche Antonio nel suo intervento sul centro storico. Evidentemente collegata a un modello di città c'è anche quello del nuovo aeroporto. Diciamo con umiltà, ma anche senza toglierci dei meriti, come Radio Wombat e come Stampa Rassegnata, questo collegamento tra ciò che avviene nel centro e quindi l'uso capitalistico del centro città e quello che invece è lo scarico delle funzioni inquinanti nelle periferie, prima erano un inceneritore e un aeroporto, ad oggi siamo a parlare per ora di un aeroporto e non più anche di un inceneritore, ma restano problematiche assolutamente aperte che gravano non solo sul centro, non solo sulle periferie, ma su un'area metropolitana che è investita complessivamente dalle trasformazioni e dai progetti delle classi dirigenti. Questa è la, diciamo, più vera verità e anche la più semplice delle letture, nonostante la complessità dei fenomeni e la loro intersezionalità. Direi che anche per questa settimana abbiamo detto tante cose, farei un saluto, le ultime scuse per l'uscita ritardata della puntata di questa settimana, ma insomma gli impegni ci sono impegni politici, militanti e umani, e quindi facendo le scuse per questo giugno un po' ballerino, sono comunque contento di essere riuscito a realizzare un'altra puntata della nostra stampa rassegnata. Vi do un saluto non caldo a questa girata, ve lo do refrigerato proprio per evitare di alzare ulteriormente le vostre temperature corporee. Ci sentiamo, se ce la facciamo, ma farò il possibile, la prossima settimana. A tutti e a tutte voi, ciao!